appunto fatta questa statistica e da lì è possibile fare un protocollo d'intesa anche come è stato fatto in altri comuni con i carabinieri, con le forze di polizia, affinché vengano contrastate queste, affinché vengano sia effettuate attività di prevenzione, però Presidente qua
prego, vada avanti, consigliere.
Affinché vengano effettuate attività di prevenzione, di contrasto al bullismo, alla criminalità e alla devianza giovanile. Naturalmente questa intesa di protocollo, poi se volete vi aiuto nella commissione preposta, dovrebbe avere l'impegno di diversi soggetti per collaborare nelle attività volte alla sensibilizzazione, all'educazione, alla promozione verso i giovani nei nuclei familiari, anche della cultura alla legalità, che qui viene appunto messa da una parte, ma nelle dichiarazioni che sono state fatte, ma per sviluppare nuovi stili di vita rispetto a questi fenomeni. E naturalmente con questo protocollo si potrebbero fornire gli strumenti, si potrebbe dare un supporto tecnico-scientifico per attuare tutte queste forme di prevenzione rispetto ai comportamenti che riguardano appunto il rischio di bullismo. E nello stesso tempo si potrebbe favorire la collaborazione interistituzionale tra gli enti locali territoriali, anche del territorio, per fare in modo che per accrescere appunto il dialogo tra le varie scuole, e quindi è tutta anche una questione culturale che poi dovrebbe avvenire. Quindi al di là di queste forme di osservatori, di commissioni e cose via, si potrebbe effettuare anche questo protocollo d'intesa, che sarebbe una cosa importante, sarebbe un segnale importante che comunque dà un indirizzo preciso da parte di un'amministrazione comunale. Questa è una cosa in più che si potrebbe fare, però naturalmente a oggi poteva sicuramente essere pubblicizzato con del materiale informativo. Io non so se nella delibera che è stata predisposta sia stato inserito anche questo, ma il problema poi della scuola è anche quello che riguarda poi il personale. Qui poi rientriamo in un altro ambito, perché anche questo porta a queste cose, nel senso che a oggi nelle scuole abbiamo soprattutto precari, e questi precari purtroppo in questo momento, in questo tipo di istruzione, lavorano male. E ad esempio su 90.000 posti, abbiamo delle statistiche, 46.000 docenti lavorano a tempo determinato, e questo provoca dei disagi anche quando, appunto, essendo lavoratori di sostegno, creano problemi anche per poi i fenomeni che abbiamo visto sui disabili e così via. Poi non andiamo avanti con le statistiche, però questo per far capire come questo fenomeno poi abbraccia diversi fattori che riguardano proprio tutto l'ambito scolastico, e quindi è un argomento molto complesso da sviscerare con diverso tempo, perché non è che si può risolvere in breve tempo, perché poi saranno affrontati con degli studiosi, ci saranno appunto i politici che daranno l'indirizzo e così via. Quindi questo fenomeno appunto ci auguriamo che non venga sottovalutato, come vedo in alcuni momenti viene fatto, perché comunque riguarda anche il nostro paese. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei. Io soltanto per correttezza faccio presente che a memoria storica non ricordo, in 15 anni di consiglio comunale, 18 anni di consiglio comunale, che per la maggioranza hanno tutti diritto a parlare, lo premetto, che chiedessero la parola in 8 o in 9. Dunque bisogna dare la parola a tutti, e io quello che invito ad essere più stringati negli interventi, specialmente visto che nelle mozioni per regolamento è previsto un solo intervento. Dico alla consigliera Russi, al consigliere Zonetti, gli sarà ridata la parola, ma per un flash di un minuto. Però facciamo parlare chi non ha mai parlato. Prego Zonetti. Un flash proprio, grazie.
Sì, no, era solo una replica al consigliere Pinci. Io quando ho parlato di segnalazioni, ovviamente sono segnalazioni di natura generica, come probabilmente avete anche voi. Non ho parlato di segnalazioni specifiche, che ovviamente in quel caso, se ci fossero state segnalazioni specifiche, sarebbe stato mio dovere renderle note. Solo questo.
Tutto. Grazie, qui. Consigliere. La Dussi uguale, prego, consigliere La Dussi, un flash. Poi si passa a Girolamo e a Garau. Prego.
Essendo stata chiamata in causa, volevo appunto chiarire che per quanto riguarda le mie dichiarazioni apparse all'epoca sul giornale, si riferivano a, parlavo appunto di professionalità, consigliere Venge, e della necessità di utilizzare professionisti, a dati diffusi e completamente sbagliati rispetto a quella che era la valutazione. Non mi ricordo le percentuali, ma si parlava di un'incidenza di fenomeno di bullismo che superava l'80% nelle nostre scuole. Io credo che il dovere, infatti poi il risultato essere un grossolano errore, e il dovere di un amministratore sia quello di appurare la verità e tutelare anche l'immagine della città, compresa anche quella delle scuole. Quindi la polemica nacque proprio da questo errore fatto con leggerezza, e quindi mi riappello alla professionalità e continuo a sostenere che i tavoli di lavoro in essere sono costituiti da professionisti di una certa, di grande spessore e di notevole elevatura, e quindi di utilizzare questi tavoli affinché si possa, come diceva anche l'assessora Ciarlantini, lavorare in sinergia e in rete. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Di Girolamo, prego.
Grazie Presidente, mi scuso se prenderò un po' di tempo, ma insomma hanno parlato tutti, e visto che probabilmente quella che ha l'età più vicina ai ragazzi e alla fascia d'età di cui si parla probabilmente sono io, quindi magari è forse interessante ascoltare anche il mio di contributo. Io vorrei partire dal particolare per andare verso l'universale, e quindi dire che sono d'accordo, cioè mi fa piacere che la consigliera Sciuppa abbia presentato questa mozione, e credo che cercare di riprendere un discorso più ampio sull'argomento sia utile e importante. Utile e importante anche se ritengo che parlare di bullismo fine a se stesso e cercare di aprire dei tavoli sull'argomento che riguardino esclusivamente il bullismo, tra l'altro visto e definito come fenomeno, addirittura il consigliere Venge parlava di 5 tipologie di bullismo, vorrei dirgli che esistono 42 tipologie di anni e probabilmente molte delle quali create per vendere altrettanti tipi di fiori di Bacco o qualcosa di simile, quindi credo che ci voglia pure una certa attenzione nel parlare di queste cose. Dicevo un po' limitativo perché credo che il bullismo non possa essere definito semplicemente come un fenomeno, ma quanto più come un esito, una delle tante conseguenze di una causa ben più grande e anche assolutamente più complessa da analizzare, forse anche incomprensibile agli occhi di molte generazioni, diciamo delle generazioni più fortunate, quelle che hanno avuto comunque dietro alle spalle la possibilità di avere un bagaglio non soltanto di esperienze e di valori, ma anche di struttura. Parlo di questo perché credo che non si possa analizzare diciamo la fascia d'età, e quando parliamo di bullismo, e anche questo è un dato importante, parliamo soprattutto di ragazzi in età diciamo dal post infanzia e prima di una vera e propria adolescenza, 12-15 anni su per giù. Non credo che appunto si possa analizzare questo fenomeno senza cercare di comprendere quale sia lo stato complessivo delle nuove generazioni. E allora qualcuno parlava di analfabetismo, a me viene in mente, mi dispiace essere pessimistica, mi viene in mente una parola più forte che è quella di vuoto. Credo che e partire da, è facile spiegarlo se si parte da un rapporto del Censis che solo poche settimane fa diceva che la società italiana è una poltiglia, e dentro questa poltiglia, cioè indefinibile, cioè inclassificabile, cioè ma non per sfaccettature, per esperienze, per inclinazioni, quanto più per confusionarietà, per incapacità di potersi definire in determinati valori, in determinate attitudini, e all'interno di un quadro che appunto viene definito poltiglia che si muovono queste nuove generazioni, generazioni disabituate completamente al valore dei sentimenti, al valore e al senso della possibilità di scegliere. Allora c'era parecchi anni fa qualcuno che parlava di strutture e sovrastrutture, o qualcun altro che parlava di io e superio. Ebbene, il problema è che noi ci stiamo fermando ad analizzare le sovrastrutture o il superio, ma il problema è che alle generazioni di oggi manca l'io, manca la struttura, è qualcosa di estremamente più profondo, e la violenza si insinua abbastanza bene all'interno di questo tipo di contesto. Ma la violenza non è soltanto quella compiuta da un ragazzo nei confronti di un altro, ed è per questo che concordo con alcuni, anzi diversi interventi che mi hanno preceduta nel dire che forse le vittime stanno da entrambe le parti, per quanto è giusto comprendere e condannare quanto accada. Credo che la violenza sia soprattutto quella che si induce dall'esterno, cioè quella della mancanza di attenzione e della mancanza di capacità di preparare un bagaglio di vita a questi piccoli ragazzi che si affacciano, diciamo, ad un'altra fase della loro esistenza. Credo che il passaggio dall'età dell'infanzia all'adolescenza, e quindi da, per esempio, la scuola primaria alle scuole medie, si è segnato da diversi fattori, ed è qui che quindi credo che sia importante anche il nostro ruolo e la nostra ricerca. Non ultimo il fatto che si passa da identità ben definite comunque, e che se non si ritrovano nella famiglia per mancanza di qualunque ordine comunque si ritroverebbero negli insegnanti, si passa da questo nido, diciamo, da questa possibilità, al fatto di essere lanciati da soli nel mondo. E già non è facile andare da soli nel mondo, non lo era penso negli anni che descrivevano interventi prima di me, probabilmente lo era un po' di più 15 anni fa, 10 anni fa, quando io avevo 13 anni, oggi non lo è assolutamente. Quindi l'andare soli, il doversi creare un'identità, il dover comprendere cosa si desidera o cosa non si desidera, il come collocarsi dentro un mondo che è schiacciante, che è fatto di immagini, di modelli e di cose che sembrano di facilissima riproducibilità e che invece sono sempre più lontane e sempre più contribuiscono a una perdita della capacità di scoprire i propri confini, di scoprire le proprie possibilità. Dico, dentro questo contesto si affacciano questi ragazzi, e quindi la violenza può sembrare e risulta a questo punto, visti i dati anche preoccupanti, come uno dei pochi segnali che conoscono, ed è questo che è estremamente allarmante, per riuscire ad affermarsi, per riuscire a far capire che esistono anche loro. E io credo che la nostra riflessione dovrebbe partire proprio da questo, quindi non tanto dal bullismo come fenomeno in sé, ma dal perché ci sia questa omologazione nel ripetere atti violenti, perché di questo si tratta. Sembra quasi alla stregua di una moda il fatto di commettere questi atti. Vi invito, tra l'altro, non so se qualcuno gli è capitato, di andare sulle pagine telematiche di un sito che fa molta cultura tra i giovani, che è YouTube, che raccoglie diversi quantità di materiali di ogni genere, e vi invito a digitare la parola "la Dispoli" per comprendere come viene vista e come viene anche utilizzata da alcuni di questi giovani che rientrano quasi sicuramente nella categoria dei bulli. Credo che appunto pure le categorie vadano un po' ridisegnate e un po' ampliate, e da quello è abbastanza semplice comprendere quanto appunto il problema sia più ampio, e chiedersi quindi perché questa necessità di riprodursi, questa necessità di mostrarsi e questo bisogno di affermarsi attraverso determinati modelli. Credo che il nostro compito sia assolutamente sì quello di discutere, e per questo continuo a ringraziare la consigliera, perché penso sia un argomento importante, e per quanto è giustissimo, sentivo dire, discuterlo in altre sedi, in altre in commissioni più ampie, d'accordissimo, credo che sia importante iniziare a parlarne anche da qui, e per quanto probabilmente impensabile e realizzabile, mi piace ancora dire che riesco a sognare un po', credo che la riflessione dovremmo allargarla anche a tutti noi e farla partire un po' più da lontano, e chiederci proprio che cosa sia oggi l'umanità e la possibilità di avere qualcosa dentro. Credo che voi possiate, allora credo che ogni generazione più anziana in questo momento possa insegnare e possa essere più d'aiuto a quelle più giovani, proprio perché ci avete avuto e hanno avuto delle esperienze e delle possibilità in più rispetto a chi verrà. La mia generazione è stata una di mezzo tra il vuoto e qualcosa dietro, e non è facile barcamenarsi in questo, e quindi comprendo assolutamente chi viene dopo e credo che ha bisogno di un grande aiuto, di una grande capacità di ascolto e che soprattutto tutti avremo bisogno di una riflessione più ampia su questo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Garau.
Sì, io sarò brevissimo.
Grazie consigliere, anche perché Presidente. Abbiamo un'altra mozione da discutere.
Sì, ecco, io innanzitutto i complimenti all'asciutto, perché credo che affrontare problemi rivolti ai giovani sia sempre un fatto importante. La mia preoccupazione è un'altra, come avviene spesso purtroppo quando si affrontano problemi anche rivolti per esempio per quanto riguarda la droga, si rischia poi di cadere in una retorica o fare un bel documento e poi magari non dare un contributo concreto. Io, siccome sono una persona molto pragmatica, credo che il bullismo è un fenomeno oggi chiamato bullismo, ma chi era giovane negli anni 80, fine anni 70 come me, io ricordo perfettamente il disagio giovanile, quindi lo chiamerei un po' disagio giovanile il fenomeno del bullismo, e in questo credo che ci sono vari attori. Io la domanda che mi farei, non farei la mozione perché non sono d'accordo a una commissione, perché appunto si rischia di fare una commissione con tanti esperti del settore e poi far uscire un documento finale che poi, non, secondo il mio punto di vista, non contribuirebbe a dare appunto soluzioni al problema. Credo quindi nelle commissioni congiunte, credo nel lavoro che aveva iniziato l'assessore Rossi, ma mi auguro che l'assessore attuale ai servizi sociali continuerà sulla stessa strada. Credo il ruolo dell'amministrazione comunale deve essere un ruolo di, appunto, di parte di degli attori, quindi la famiglia, la scuola, ma anche l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale credo che in questo possa creare strutture, vedo l'assessore allo sport, l'assessore alla cultura è andato via, credo che creare interessi nei giovani e quindi cercare di dare delle occasioni, delle opportunità, degli interessi, vedo persone che hanno fatto attività sportive, io credo che in tutto questo l'amministrazione debba fare qualcosa di più concreto che fare tavoli rotondi per parlare e poi magari fare uscire un documento. Credo, io l'invito che faccio in questo, ecco, usare, permettetemi insomma, poca retorica ma fatti un po' concreti a riguardo. Insisto sulle strutture, su quello che l'amministrazione in modo concreto può fare, perché è un lavoro tutti insieme, quindi da partendo dalla famiglia, passando per la scuola, ma l'amministrazione comunale anche in sede per esempio di bilancio potrebbe, come dire, dare un ulteriore contributo a far sì che nascano strutture, quindi creino interessi a quei famosi branchi, cosiddetti branchi, perché colpevolizzare o reprimere, come qualcuno pensava, perché è un fatto soltanto delinquenziale, credo che sia un fatto grave e non porti nessun risultato. Io ripeto, per quanto mi riguarda, ho amici, chi come me appunto è stato giovane negli anni 80, il bullismo non era chiamato bullismo, ho amici, io soltanto forse per fortuna non mi sono drogato, ma no perché sono stato bravo, ma credo che sia soltanto un fatto di fortuna. Quindi, ripeto, l'amministrazione comunale affrontare spesso questo tipo di problema, e ripeto, come disagio giovanile in generale, quindi può comprendere fatti di bullismo ma anche le problematiche legate alla droga e quant'altro, credo dobbiamo affrontare spesso questi argomenti, però essendo anche abbastanza concreti, fare una commissione particolare, francamente non so quale contributo possa portare. Grazie.
Grazie a lei. Allora, siamo alla conclusione. Consigliere Francasciutto, lei che è preponente, ci sono varie proposte, non quella ultima fatta dal sindaco di ripresentare quanto scritto da lei, perché il tema è vastissimo e di grandissima attualità, nella commissione dei capigruppo e cercare in quella sede di centrare le commissioni che possono essere, cioè si può discutere di questa materia. Dunque a lei la parola per accettare o meno quanto ho riferito.
Sì, grazie signor Presidente. Io ho sentito diversi interventi, quindi fa capire quanto è complesso, quanto è difficile, quanto è effettivamente poco conosciuto il fenomeno. Io devo dire che ha un aspetto diverso diversi aspetti questo fenomeno che influisce sulla nostra società. Però ecco, sinceramente voglio dire che non è stato portato avanti l'argomento tanto perché è di forte attualità, ma è stato portato avanti perché sono una mamma di famiglia e conosco i problemi all'interno della scuola, perché io i miei figli li seguo, li ascolto e sono veramente preoccupata di quello che succede nella nostra società, come anche voi siete genitori. Quindi forse una commissione speciale non basta, servirebbe una mega commissione, sicuramente. Allora, proprio per questo non ho spiegato esattamente cos'è il bullismo nella mia mozione, perché avevo presentato 10 giorni prima, al 22 dicembre, un'altra interrogazione chiedendo che venisse diffuso il numero verde nelle scuole. Io mi sono fatto un giro nelle scuole, la diffusione di questo numero verde antibullo non c'è. Quindi forse neanche conoscono all'interno della scuola che esiste un osservatorio regionale, che esiste un sito che può aiutare i giovani, perché spesso e volentieri proprio le vittime che subiscono, ma anche coloro che usano questi atti di prepotenza nei confronti dei coetanei, sono vittime anche loro stessi di se stessi e vorrebbero essere aiutati, non sanno dove rivolgersi. Lei, consigliera Russo, ha detto che esistono le commissioni, beh, lo so adesso. Forse i nostri studenti non lo sanno, forse non è ben diffuso nella scuola il problema. Si sta parlando adesso in consiglio comunale, bisogna comunicare e propagandare le attività di questo comune, perché i servizi sociali di questo fenomeno ancora ne hanno fatto poco propaganda. Quindi sono ben felice di trovare una soluzione per iniziare un percorso, un cammino per maturare il problema sul territorio, per maturare il problema e affrontare la tematica. Quindi lascio al sindaco la scelta su come iniziare questo percorso all'interno di questo consiglio comunale. Sta di certo che il problema esiste e non si può far finta che esistano commissioni o esistono gruppi di lavoro che hanno già affrontato il problema. Il problema non è stato affrontato, visto che è in forte crescita anche sul nostro territorio. Bisogna affrontarlo in maniera più seria e in maniera più determinante. Quindi comunque vi ringrazio tutti per la collaborazione e per la voglia di costruire qualcosa di...
Consigliera Asciutta, lei in 15 anni è stata la prima a far parlare tutta la maggioranza.
Grazie.
Prego, sindaco. Accetti...
No, io riprendo la considerazione precedente, nel senso che l'esperienza ci insegna che bisogna calibrare bene le proposte di commissione, perché delle volte ci si trova in eccesso o meno. Quindi la sede dei capigruppo, dove anche l'amministrazione parteciperà, propongo che sia la sede dove capire come proseguire questo percorso, ripeto, che mi sembra iniziato quantomeno dalla discussione.
Grazie. Allora si passa alla seconda mozione presentata dal consigliere Ardita Giovanni. Se la vuole relazionare, prego Ardita.
La ringrazio, Presidente. Tanto mi scuso con il pubblico presente se così in ritardo alle 11.25 parliamo della mozione, con una mozione così credo importante che riguarda i pendolari di Ladispoli e Cerveteri, i pendolari che ogni giorno prendere il treno. E soprattutto mi scuso con Andrea, che è venuto qui proprio per ascoltare il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche nella stazione di Ladispoli. Premetto che proprio oggi sono venuto da Roma da lavoro e ho atteso il treno delle 18.10, stavo alla stazione. Il primo treno successivo alle 18.30 è stato soppresso per presa. L'altro treno, quello delle 19, prima portava 40 minuti di ritardo, si è saliti sui treni, sul treno delle 19.10, come bestie, attaccati alle porte, chi è rimasto fuori così. Questa è una promessa. È l'ultimo episodio di questo pendolarismo nella nostra tratta, che nel momento che ritarda un treno ci troviamo acciaccati l'uno sull'altro. Adesso arrivo a parlare della mozione e la descrivo brevemente. Premesso che la situazione del pendolarismo a Ladispoli ha raggiunto problematiche serie che complicano enormemente la vita dei nostri cittadini che quotidianamente si recano a Roma. Ladispoli risulta essere, dopo Fiumicino, correggo, non con 10.000 ma con 8.000 pendolari, la seconda stazione ferroviaria in ordine di importanza. Visto l'articolo 3 del protocollo d'intesa tra Rete Ferroviaria Italiana SPA e Provincia di Roma del 23/11/2007 per l'attuazione di interventi tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie ricadenti in ambito provinciale, che indica le modalità di individuazione degli interventi considerati, gli impegni sottoscritti agli articoli 4 e 5 della provincia Roma e da RFI in relazione al reperimento di fondi finanziari utili per la realizzazione degli interventi, considerato che l'individuazione degli interventi è rimessa alla predisposizione da parte di RFI, concordamente con la provincia, di un progetto che definisca le linee ferroviarie interessate. Considerata la ovvia previsione, in base a un dato statistico, del numero dei pendolari nei prossimi anni, visto il notevole aumento demografico, chiediamo, alla luce di quanto premesso e per rispondere alle pressanti richieste di utenti giornalieri della tratta Civecchia Roma, che lei, signor Sindaco, si faccia portavoce presso gli enti sovraindicati della richiesta di tutto il Consiglio Comunale di voler inserire la stazione ferroviaria di Ladispoli quale obiettivo da rispettare nel progetto menzionato nel protocollo d'intesa. Nasce la richiesta di fare questa mozione in quanto, in un primo momento, con un articolo apparso sul giornale Libero sabato 24 novembre è stato annunciato il protocollo d'intesa tra la provincia di Roma e RFI e brevemente dice: è stato firmato ieri mattina infatti un protocollo d'intesa tra la provincia di Roma e la rete ferroviaria italiana gruppo FS. Il piano di interventi, che prenderà il via nel 2008, renderà possibile diminuire la distanza tra un treno e il successivo lungo la linea ferroviaria. Praticamente vengono raddoppiate le corse, spiega Gasbarra. Il piano riguarda le linee Roma-Frascati, Roma-Cassino, Roma-Formia e Roma-Albano. L'investimento complessivo è di circa 60 milioni di euro. Soddisfatto il presidente Gasbarra? A questo articolo segue un articolo non di una parte politica, ma del Servizio Regionale delle Ferrovie, che descrive gli interventi, 4-5 interventi che sono previsti. Secondo Trenitalia, nel Lazio aumenta l'offerta regionale con 9.000 posti in più al giorno e nuove fermate previste. Due treni in più per Avezzano Tivoli Roma, la stazione di Borgo Mirteto avrà due treni in più per Orte Fiumicino, la stazione, la tratta, la FR2 Avezzano-Tivoli-Roma avrà il raddoppio dell'offerta, poi sono previsti altri due treni nella Viterbo-Cesano-Roma-Sienze, sono previsti altri interventi per la Cassino-Prosinore-Roma, altri miglioramenti con dei convogli da 9 a 11 da Minturno-Formia-Roma. Gli interventi previsti, da quanto affermato con comunicato stampa, ripeto, dalle ferrovie regionali e non da una parte politica, ecco, la FR5, la Grosseto Civecchia Roma, sono previsti due treni in più che fermeranno a Montalto di Castro, una fermata notturna in più alle ore 006 nella stazione di Orbetello, grazie al treno 3272 che parte da Roma Termini e arriva a Grosseto alle 033. Credo che sia troppo poco, e se veramente nel bilancio della provincia, nel capitolo dei trasporti, è previsto e sarà confermato questo finanziamento di 60 milioni di euro, questa conferma la chiedo al consigliere comunale e consigliere provinciale Ciogli, credo che per la nostra tratta è previsto troppo poco. I pendolari, come più volte ha fatto presente il sindaco Paliotta, diciamo che sono collegati al discorso della crescita demografica. Come c'è quella crescita demografica anno per anno alla Dispoli, c'è anche una crescita dei pendolari anno per anno sia nelle stazioni di Campo di Mare che quella di La Dispoli. Perché è importante stanziare una parte di questi soldi? Per due aspetti. Il primo riguarda che la mattina, sia sul treno delle 7.40 che un treno con due convogli, sia nella fascia 7.38 e 8.30, sarebbe utile per la nostra stazione avere questi due treni in più, oppure il cambio del materiale su quello delle 7.40. Piccoli interventi che migliorerebbero sicuramente le condizioni dei pendolari della nostra tratta. Ma sicuramente le ferrovie dello Stato, con ancora di più RFI, l'abbattimento delle barriere architettoniche, e scandaloso, ma non solo alla stazione di Campo di Mare e alla Dispoli. Pensiamo alla stazione di San Pietro, che non si sa se c'è sta un ascensore, se funziona o non funziona. Da tutto il mondo vanno a San Pietro oppure arrivano dalla stessa Civitavecchia, dove i nostri pendolari, voglio aggiungere anche questo, la mattina, se hanno la sfortuna di trovare una crociera che scarica dei viaggiatori a Civitavecchia dal porto, il treno appena arriva a Campo di Mare o alla Dispoli è straviero. L'abbattimento delle barriere architettoniche qua alla Dispoli, è stato annunciato un intervento che permetteva ai disabili di prendere il treno. Io qui Andrea, che ho visto 2-3 giorni fa sul treno delle 11.30, anzi alle 11.05-11.10 io partivo per Roma e lui attendeva quello delle 11.30, 10-15-20 minuti sotto l'acqua al quinto binario. Scandaloso! È scandaloso questo. Si chiede l'abbattimento delle barriere architettoniche nei bar, nelle pizzerie, negli esercizi pubblici e nelle stazioni. Ancora oggi siamo nel 2007, nel prossimo 2008, nelle stazioni non c'è l'abbattimento delle barriere architettoniche, non viene permesso al disabile di salire sul treno. Stefano, l'altro disabile, mi ha detto più volte con la sua compagna: io penso a volte di volermi trasferire e di trovarmi una casa. E poi la Russi, che è assessore ai servizi sociali, conosce molto bene, pensa di trovarsi una casa a Roma per andare a via la Dispoli, perché non gli viene permesso di prendere il treno autonomamente. Aggiungo sul discorso delle barriere architettoniche che da qualche giorno, come mi ha detto Andrea, gli addetti alla ferrovia qui hanno fatto presente che la pedana, mi ha fatto vedere anche la fotografia, la pedana è guasta per portare il disabile sopra il treno. Oggi un disabile in questi giorni non ha la possibilità di salire per andare a Roma, per andare a lavorare, per andare a studiare, per andare a fare familiari. Questi sono i veri problemi, questi sono i problemi che il presidente Casbarra deve comprendere, che la Dispoli e i cervelli ci sono, sia per il discorso dei pendolari e per tutti i disagi. La Dispoli e i cervelli danno dentro le casse di RFI, dentro le casse di Trenitalia, sono la Dispoli è la seconda stazione dopo Fiumicino per entrate per le ferrovie dello Stato. Questo tutto è vergognoso. Io mi auguro, con la conferma che ci darà, sono certo, con la battaglia che porterà avanti il consigliere Ciogli, che la tratta Civitavecchia, Cerveteri, la Dispoli, per i propri pendolari che hanno diritto di viaggiare in condizioni dignitose, ci porti ad avere quel rispetto, di avere quei piccoli contributi per migliorare le condizioni dei pendolari che viaggiano tutti i giorni in condizioni pietose, sia per le condizioni delle carrozze, sia per la sicurezza. Poi quest'ultima cosa, dove per l'abbattimento delle barriere architettoniche Andrea mi ha fatto vedere anche una denuncia inviata alle ferrovie dello Stato, dove se ne fregano questi signori. Hanno tolto la pedana dalla stazione, le pedane, quelle di legno che permettevano a loro disabili di salire sul treno, perché non erano a norma per la sicurezza. A parte che non sono un ingegnere, non sono esperto delle ferrovie, però parlando lì con qualche capostazione, con qualcuno che lavora da 30-40 anni, che mi ha suggerito che il primo binario, che si può considerare un binario morto, o quello del quarto e quinto, un piccolo intervento che permetteva ai disabili di poter salire al primo binario per andare a Civitavecchia, e al quinto, visto che è stato fatto il sottopassaggio dalla stazione, dalla piazzale Roma per andare al campo sportivo, in questo modo credo che anche un piccolo ingegnere delle ferrovie dovrebbe trovare una soluzione per permettere ai disabili di salire sul treno. La mia mozione è rivolta, e spero, a tutti i pendolari, ma il nostro consiglio comunale mi auguro che sia unanime per questa realtà che è importante dei pendolari.
Grazie consigliere. Interventi, prego. Non abbiamo interventi su questa mozione. Prego, sindaco.
Beh, naturalmente la mozione tocca un tema molto importante che è stato discusso anche altre volte da questo Consiglio Comunale. La competenza è in parte appunto della provincia, perché alla provincia si faceva riferimento, che mi sembra abbia investito in maniera notevole. Io penso che la difficoltà, che però certamente deve essere affrontata, della nostra linea, l'abbiamo detto tante volte, che è una linea internazionale, cioè rispetto alla Roma Frascati, alla Roma Velletrio, alla Roma Anzio, è chiaro che la nostra insomma, deve sopportare un traffico molto molto intenso, e quindi l'aumento dei treni deve tenere conto di questa cosa. Però è giusto quello che si diceva, cioè se 8.000 persone prendono il treno alla Dispoli e contribuiscono, diciamo, all'entrata delle ferrovie dello Stato, questa nostra situazione deve essere valutata con molta importanza. Quindi, per quanto riguarda il contenuto della mozione, penso che si possa essere d'accordo per quanto mi riguarda.
Grazie sindaco. Altri interventi? Moretti, prego.
Sì, indubbiamente la problematica che ha sollevato il collega Ardita ci trova concordi, non potrebbe essere altro che così, tenuto conto che i molteplici aspetti che riguardano le problematiche del pendolarismo devono essere affrontate e risolte, nonostante il fatto che questa tratta ferroviaria che ci interessa sia una tratta ferroviaria purtroppo molto trafficata. Una delle cose che ho condiviso l'altra sera nell'intervento del consigliere Ciogli è stata la considerazione che faceva sul raddoppio della linea ferroviaria che passa nella nostra zona, proprio tenuto conto del fatto che questa tratta è percorsa contemporaneamente da treni locali, io li chiamo impropriamente così, e da treni a lunga percorrenza, e questo genera indubbiamente una serie di problemi che purtroppo investono tutti quanti i nostri concittadini, che in grossissima parte sono pendolari. La Dispoli si è sviluppata notevolmente, dobbiamo ricordarlo, proprio per il fatto che i trasporti verso Roma sono particolarmente agevoli, o lo erano fino a poco tempo fa, proprio per merito della ferrovia. Una ferrovia che in breve tempo, a causa dell'aumento dei residenti, è diventata insufficiente. Credo che, come in tutte le situazioni nelle quali una situazione di crescita è poco governabile, poco gestibile, ma comunque prevedibile, dall'altra parte mancano fondi e risorse per risolvere i problemi, alla fine chi ne paga le conseguenze sono i cittadini. Bene ha fatto il collega Ardita a sollevare il problema in questa sede, perché insieme a tutte quante le altre soluzioni che dovremo proporre agli enti sovracomunali c'è anche questo problema, che deve essere necessariamente riproposto frequentemente e con forza, perché a quanto si vede purtroppo, nonostante agitazioni periodiche che nascono dai comitati spontanei dei pendolari, nonostante tutte quante le richieste che provengono dalle amministrazioni, poi alla fine la società che gestisce le ferrovie questioni sia economiche ma anche organizzative, alla fine non dà le risposte che tutti quanti ci aspettiamo. Non è prevedibile che la Dispoli nei prossimi anni da sola risolva il problema, perché comunque abbiamo ancora notevoli alloggi disponibili, e questi è presumibile che verranno occupati nei prossimi anni, andando a gravare ancora di più su tutti quanti i servizi, compreso quello dei trasporti. E quindi è necessario adoperarsi affinché, e lo faremo come Consiglio Comunale se la mozione passerà, adoperarsi affinché i problemi della nostra città e soprattutto quelli del trasporto vengano rappresentati con più forza in tutte le sedi. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Ciogli, prego.
Grazie Presidente. Beh, io intanto vorrei chiarire che sono state affrontate più questioni contemporaneamente, la questione dei disabili, il disagio che vive giornalmente Andrea e tutti i disabili di Ladispoli, insieme ad altre questioni che riguardano più in generale tutti i pendolari. Sono cose di livello diverso. Noi dovremmo cercare anche di essere un pochino più razionali nell'affrontare le questioni, perché forse in questo modo è più facile che troviamo anche delle soluzioni. E poi dovremmo anche sapere chi fa cosa. Cioè, io qui ho un articolo della Voce del 17 dicembre, domenica 16, lunedì 17 dicembre, in cui si dice che la provincia di Gasbarra e Ciolli ignora i pendolari del litorale nord, e oggi stesso mi sento dire dal consigliere Ardita che la provincia ignora i pendolari, come se fosse la provincia l'interlocutore di queste questioni. Cari signori, la provincia non è l'interlocutore, la provincia ha fatto un lavoro enorme di supplenza, perché l'interlocutore delle questioni dei pendolari è la Regione e lo Stato. Quando il consigliere Moretti ci ricordava che nel piano nel finanziamento dei trasporti pubblici, in particolare delle ferrovie, mancano 1.000 miliardi, mille cento miliardi mi sembra, faceva una considerazione vera. Cioè, in una situazione dell'Italia in cui c'è una spesa fuori controllo, si tagliano anche i trasporti. E noi pendolari questa cosa la viviamo tutti i giorni. La nostra linea, purtroppo, mentre la mattina, nonostante tutti i disagi e i sacrifici che affrontiamo, abbiamo comunque una cadenzatura di treni abbastanza buona, perché io vorrei ricordare che si parte dalle 6.30, si passa ad un treno dopo 10 minuti, un altro dopo 7, un altro dopo 16, poi dopo 7 minuti, poi dopo 9 minuti, poi dopo 6 minuti, poi dopo 15 minuti, poi alle 8 la cadenzatura è di 21 minuti, 24 e poi è di 30 minuti e prende la cadenzatura di tutto il giorno. E sicuramente non basta, perché chi prende il treno a quelle ore lo sa che è un flusso continuo, tanta gente rinuncia, si ferma, prende il treno successivo perché è pieno, eccetera, ma l'offerta è tale per cui bene o male si tira avanti. Il dramma si vive il pomeriggio, quando la cadenzatura è fissa di mezz'ora in mezz'ora, e basta che ci sia un qualsiasi guasto, e i guasti sulla nostra linea, come su tutte le altre linee, significa la soppressione del treno, perché non ci sono pezzi di ricambio, perché non c'è personale, per tanti motivi che appunto noi conosciamo tutti. Quante volte abbiamo visto le vetture con la porta guasta, sappiamo che quella porta guasta sta lì e chissà per quanto tempo ci rimane, perché non c'è nessuno che fa manutenzione. È un problema complessivo proprio di una gestione che è sempre più difficoltosa. Quindi cerchiamo anche di essere, no, di sapere indirizzare le nostre, il nostro impegno, altrimenti sbagliamo bersaglio. Per esempio, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ma chi è che ci ha aiutato a livello regionale e nazionale ad abbattere queste barriere? Le Ferrovie dello Stato, dopo che noi eravamo riusciti ad ottenere l'impegno a realizzare il sottopasso, avevano studiato gli ingegneri tutte le varie soluzioni e possibilità, ci hanno detto benissimo, facciamo il sottopasso, però lo pagate voi, ci disse al Comune. Noi perdemmo un altro anno solo per metterlo in bilancio, perché l'accordo era che ce l'avrebbero finanziato. E vedete che lo stanno costruendo. Contemporaneamente gli chiedemmo, ma voi come pensate di risolvere il problema del passaggio sui binari? E ci proposero la soluzione degli ascensori, che noi riteniamo insufficiente, perché voi sapete che gli ascensori è più il tempo che stanno fermi, appunto non funziona mai, è più il tempo che stanno fermi che quello che funziona, no? Però siccome poi le decisioni le prendono loro, le decisioni che hanno preso sono state quelle. Allora, quali sono gli interventi che sono stati fatti in questi anni? Il primo schiaffo alla politica italiana regionale è stato dato dalla provincia di Roma, nel 2003, col bilancio 2004, quando ha investito 52 milioni di euro per comprare i treni. Era la prima grande commessa ferroviaria che si realizzava in Italia. La provincia di Roma, che non c'entrava niente, perché la provincia di Roma con i treni non c'entra niente. Le province, per loro, come dire, missione e statuto, non fanno trasporto ferroviario. Ha fatto questa scelta coraggiosa, ha comprato 52 milioni di treni. Pensate che la regione oggi ci comunica che 5 nuove vetture sono a disposizione dei pendolari. Ovviamente di questo ne siamo molto felici, proprio oggi questo comunicato. Le nuove vetture sono già in circolazione sulle linee FR5 Roma Civitavecchia, quindi la nostra, FR6 Roma Cassino e FR8 Roma Nettuno. La regione ha fatto un notevole sforzo di investimento per il materiale rotabile di circa 50 milioni di euro, cioè 2 milioni in meno della provincia. E naturalmente è sempre uno sforzo, perché se pensiamo che per 5 anni non ci sono state messe nemmeno 5 lire, se pensiamo che tutto il discorso dell'anello ferroviario di Roma si era bloccato, se pensiamo che gli ultimi interventi risalivano a quelli del Giubileo, ci rendiamo conto di qual era la situazione, di qual è la situazione da quale versa il sistema ferroviario. E io vorrei ricordare anche un altro aneddoto, perché chi come noi viaggia da tanti anni si ricorda bene qual era la situazione ancora prima di quest'epoca. Nel 99, quando fu fatta la rivoluzione della gestione dei treni con la istituzione delle ferrovie regionali e il cadenzamento dei treni, finalmente questi treni fermarono pure a Marina di Cerveteri, non so se vi ricordate, e all'epoca ci fu il sindaco di Marina di Cerveteri che mi sbeffeggiò, perché disse che lui aveva ottenuto un grande vantaggio da questa rivoluzione dei treni, in quanto aveva ottenuto che fermavano a Marina di Cerveteri, e quindi mentre io non avevo ottenuto niente, perché insomma i treni fermavano prima e continuavano a fermare, non rendendosi conto del fatto che una linea che viene cadenzata rappresenta una rivoluzione nel traffico, tant'è vero che c'è stata una crescita esponenziale di frequenza sulla linea proprio legata a questo. Pensate che un altro scatto che c'è stato nel trasporto ferroviario, sempre legato al Giubileo, è stata l'apertura della linea ferroviaria da San Pietro, da Ostiense, diciamo, verso Viterbo, in particolare con il raddoppio della linea. Questo semplice fatto ha fatto aumentare il traffico su quella linea di 300.000 passeggeri, diciamo. Non se l'aspettavano, cioè non si rende conto nemmeno chi pianifica che creare un nuovo sistema di comunicazione rivoluziona la vita della gente. Purtroppo spesso non se ne accorgono nemmeno i politici, e quindi non prendono le decisioni conseguenti. E noi le decisioni, come ho detto più volte, le dobbiamo prendere oggi per ottenere i vantaggi, in questo campo in particolare, le dobbiamo prendere oggi per ottenere dei vantaggi, non domani o dopodomani, ma fra 10-15 anni, non prima. Quel benedetto sottopasso che stanno costruendo adesso, sono anni che ci stiamo combattendo per ottenerlo, viene fatto solo adesso. E quindi per fare le cose ci vuole impegno e attenzione. Ora, questo protocollo che è stato sottoscritto dalla provincia, sempre per dimostrare l'attenzione, che in particolare l'assessore Civita, l'assessore provinciale che ha fatto anche il piano di bacino, venuto ad illustrarlo qui, è un altro tassello di un tentativo di migliorare il servizio con pochi mezzi e facendo i conti con la situazione attuale, cioè questo fatto di ridurre i tempi, le distanze tra i treni, da un lato migliora la sicurezza, perché ovviamente inserisce macchinari e meccanismi più sofisticati per il controllo del traffico, e dall'altra aumenta il numero delle corse, perché a parità di materiale rotabile consente il loro utilizzo con una frequenza maggiore. È chiaro che hanno un vantaggio queste tecnologie danno un vantaggio laddove il problema esiste. E la nostra linea questi problemi non ce l'ha. La nostra linea ha i problemi perché ci sono i treni ad alta velocità, dove questi meccanismi non possono essere adottati. Infatti nel comunicato si faceva giustamente riferimento a treni con velocità di 100 km l'ora o di 60 km l'ora, 100 km fuori Roma, 60 nella tratta interna di Roma. I treni, gli intercity che vanno a 160 km o nelle tratte in cui devono andare più piano vanno a 120, non sono coinvolti in questo tipo di meccanismo. Quindi il fatto che si sia parlato di quelle linee non so chi di voi le ha frequentate, sono delle linee fatiscenti dove un intervento di quel genere tanto dà un miglioramento e perché, proprio perché parte quasi da zero. Mentre sulla nostra linea queste cose hanno già una loro hanno già una loro attuazione. Il vantaggio ce l'avremo anche noi, perché il fatto che sul tratto Ostiense di Burtina ci sarà Ostiense Tuscolana, ci sarà questa, l'applicazione di questa cadenzatura con la frequenza, quindi aumenterà la frequenza dei treni, renderà più scorrevole quel tratto che è anche il nostro, perché i nostri treni partono da Termini e quindi si avvantaggeranno anche di quel tratto. Allora la nostra azione deve essere rivolta a tre soggetti: la provincia senz'altro, perché deve sempre mantenere alto l'attenzione nei confronti dei pendolari, pur non essendo una sua competenza. Ma siccome ci sono dei capitoli di bilancio che prevedono queste cose, è bene che noi comunque gli ricordiamo che c'è questa nostra esigenza. Ma in particolare devono essere indirizzati alla Regione e allo Stato, e cioè alla sua struttura che è RFI. Questi sono i nostri interlocutori, altrimenti ci andiamo a scagliare contro i nostri alleati, e questo non è strategicamente un'azione positiva, perché se noi andiamo ad inveire contro Michele Civita, tanto per fare dei nomi e cognomi, cioè l'assessore provinciale dei trasporti, che è stato quello che ha proposto i 52 milioni di euro per i treni, che è stato quello che ha fatto il bacino, che è quello che ha istituito il più bus, a proposito di disabili, cioè un servizio della provincia che si chiama più bus, che costa un sacco di milioni di euro, ma che dà un servizio decente a queste persone che hanno difficoltà di mobilità. Non è il massimo, perché bisogna prenotare, eccetera, eccetera, però dà dignità a queste persone che possono usare il mezzo non per andare al lavoro, o non solo per andare al lavoro, ma anche per andare al cinema, per andare a fare shopping, cioè per dare dignità ad una vita che è sofferente già del suo. E poi questo appunto sul bilancio della provincia che non ha competenze. E poi un'altra cosa, insomma, non ci dimentichiamo lo sconto sul trasporto. Pensate che solo lo sconto sull'abbonamento ha fatto aumentare il numero degli abbonamenti annuali di una cifra molto significativa, il che significa che c'è stata una maggiore fidelizzazione del trasporto pubblico attraverso questa iniziativa dello sconto, che riguarda tutti gli studenti e i lavoratori o gli altri soggetti che hanno un reddito inferiore a 30 milioni di euro. Anche questa è un'iniziativa molto importante, l'ha fatta la provincia. Allora, perché diciamo che la provincia di Gasbarra, lasciamo perdere Ciogli che è l'ultimo consigliere, ignora i pendolari del litorale nord? Non è vero. Cioè, perché dobbiamo fare questi attacchi che ci creano problemi poi? Perché quando si fanno questi attacchi poi ti chiamano e dicono: ma scusa Ciogli, ma com'è che succedono queste cose lì alla Dispoli? Vabbè, noi ci possiamo pure divertire, no? Abbiamo fatto soggetto Ciogli, che ci frega? Ci facciamo una risata, però poi è chiaro che sono problemi, non sono difficoltà, soprattutto quando non sono vere. Allora, uno non sa nemmeno come smentirle queste cose, perché o dice sono buffonate e diventa una cosa difficile, e poi si creano ancora più problemi, no? Perché voi sapete che la notizia più si rimbalza e più diventa diventa notizia, diventa penetrante, quindi è un po' una materia molto difficile quella da trattare della comunicazione. Dobbiamo cercare di essere un pochino più accorti nel maneggiare questo materiale. Quindi per concludere, noi dobbiamo, per esempio questo protocollo di intesa è un altro elemento positivo che ha fatto la provincia. Adesso non è che lo dobbiamo usare come clava per attaccare la provincia e protestare di che cosa? Di una posizione positiva che ha fatto la provincia e ha fatto un protocollo di intesa? Cioè, usiamolo in positivo, cioè come elemento, quindi introduciamo degli elementi positivi. E lo sappiamo benissimo che il pendolarismo alla Dispoli ha raggiunto problematiche serie, lo sappiamo, ma non è mica colpa del protocollo d'intesa, né quel protocollo d'intesa da solo riesce a risolvere i problemi del pendolarismo. Ecco, un po' questo insomma su cui dovremmo riflettere nel fare anche una mozione, altrimenti noi mandiamo una mozione del genere, magari qualcuno, non è così perché grazie a Dio sono persone pensanti, ma magari qualcuno dice beh, adesso per dispetto non gli faccio nemmeno questa cosa. So se mi spiego, cioè cerchiamo anche di avere un atteggiamento che ci faccia creare degli alleati, ecco, non degli avversari nel nostro lavoro di politici, degli alleati che non sono alleati di una parte piuttosto che di un'altra, sono alleati dei cittadini, gli alleati dei pendolari, non di Gasbarra, di Ciogli o di Ardita, dei pendolari. Cioè facciamo in modo che il nostro lavoro abbia effettivamente quello scopo e non quello strumentale di attaccare una parte politica piuttosto che un'altra. Grazie.
Grazie a lei. No, il microfono. Sì, sì, io dopo la vita, ci mancherebbe, anche perché dopo di lei c'è ancora Pence, c'è ancora consigliere Asciutta.
Ah, 10 secondi.
10 secondi, prego, Ardita.
Consigliere Sciutta.
Sì, 10 secondi, flash proprio.
Consigliere Sciutta, no, le volevo solamente dire che se lei ha una rassegna stampa completa dell'articolo, va a vedere Civo Online, va a vedere il giornale di La Dispoli, comprenderà che l'articolo, lo stesso articolo l'ha mandato un giornalista a 3 giornali e la testata che ha cambiato il titolo e ha aggiunto qualcosa, perché lei vede il testo completo a Civo Online sulla provincia, vede quell'altro che uscirà sul giornale di La Dispoli, non si fa riferimento a un attacco personale, e questo glielo dico per correttezza.
Scusi un attimo, Ardita, non andate via signori, sì, che dopo ci facciamo gli auguri con un panettone e una bottiglia. Rimanete ancora 10 minuti, prego, prego, mi scusi consigliere Ardita.
Concludo, la mozione, se andiamo a leggere la mozione, non fa riferimento a nessun articolo e a nessuna parte politica, dal premesso fino alla conclusione. Alla fine si chiede alle istituzioni preposte di inviare il Comune la mozione. Ripeto, leggendo completamente la mozione non c'è nessun riferimento. A lei, consigliere Cioli, la invito a leggere 3 comunicati stampa e vedrà che chi ha inviato l'articolo ha avuto una correttezza politica.
Grazie a lei. Consigliere Pence, prego.
Sì, velocemente perché vista l'ora tarda. Ma io sinceramente rimango esterrefatto, perché poi qui la questione è una questione di responsabilità verso i pendolari, verso i disabili anche, che giustamente hanno questa esigenza, che comunque viene trascurata, ma al di là che può essere destra o sinistra, è stata trascurata negli anni, è un'esigenza che si impone sempre di più, perché è un mondo molto vasto quello dei disabili. Però la questione è questa, cioè bisogna essere un attimino realistici, perché per parlare così, consigliere Ciogli, qui non si tratta che c'è lei o ci sono altri consiglieri, perché abbiamo capito, ce l'ha spiegato benissimo, lo sapevamo che i consiglieri litorali non influiscono rispetto ai 20 consiglieri dei castelli e così via, poi però bisogna leggere bene gli atti. se lei ha fatto pure la conferenza con l'assessore Civita, non so come si chiama, qui, parlando del piano di bacino, e dice che la provincia fa da supplente, può essere pure vero in parte quello che dice, però è pur vero che ha firmato un protocollo d'intesa, mo se i protocolli d'intesa hanno un valore relativo è un conto, se hanno un valore importante, visto che lo firmano RFI, Regione Lazio e chi più ne ha più ce ne mette, i comuni e così via, il comune di Roma e basta perché gli altri comuni non hanno firmato, e a quel punto se si legge bene, scusa, il protocollo d'intesa come io vedo scritto qui, che c'è scritto che la questione è partita da prima del 2006 e nel quadro degli interventi con la deliberazione di giunta regionale è stato approvato un protocollo d'intesa per l'attuazione di un progetto unitario integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana realizzare entro 2015 e così via, sottoscritto e firmato come è scritto e quindi convengono e stipulano, significa che c'è un accordo complessivo, e se poi sui giornali noi ci troviamo che la Dispoli non ci rientra come stazione su questo piano, allora qui non è più una questione di destra e di sinistra oppure fare populismo, propaganda e così via, ma è una questione di responsabilità che il sindaco probabilmente, su questo lo possiamo consigliare, di attivarsi con gli altri sindaci.